Lurk si sentiva strano. La pelle gli formicolava, aveva prurito il pelo ed era perennemente affamato. Da quando era stato esposto alla polvere di Warpietra durante la tempesta, un bizzarro malessere lo opprimeva. Aveva iniziato a rubare le provviste dei nani, che poi divorava in famelici impulsi che si placavano solo quando finiva l'ultimo boccone. E meno male che qualcuno aveva finalmente riaperto il portello che scendeva all'interno dell'aeronave, altrimenti si sarebbe mangiato anche la coda. Gli effetti di quelle abbuffate cominciavano a essere visibili. Gli si erano gonfiati i muscoli, la coda si era fatta più spessa e il corpo più grasso. Aveva un atroce mal di testa e ragionava con difficoltà. Pregò al ratto cornuto di non aver contratto qualche forma di peste. Ricordava bene la paura che aveva provato quando si era ammalato a Nuln. Per poco non c'era rimasto secco. Se la peste ritornava, ora non aveva più a disposizione le erbe medicinali usate da Vilebroth Nuln per salvargli la vita. Salì lentamente la scala verso la coffa per il resoconto quotidiano a quel dannato Tanquil. Era arci stufo di quella voce importuna nella testa che blaterava stupidi ordini. Una parte di lui sapeva che non avrebbe dovuto nutrire quei pensieri, che non era prudente, ma ormai a Lurk non importava più. L'intero corpo gli doleva, aveva la vista annebbiata e cominciava a perdere chiazze di pelo che lasciavano il posto a mostruose bolle. Così decise di non disturbarsi a contattare il veggente grigio. Meglio tornare al suo nascondiglio e mettersi a dormire. Prima, però, aveva bisogno di mangiare. Cominciava a desiderare ardentemente un bel pezzo di polposa carne di nano. Felix bussò alla porta della cabina di Borek. Il metallo gli risuonò sotto le nocche. «Avanti!» disse il nano. Felix aprì la porta ed entrò. La cabina di Borek era più grande della sua. Le pareti erano coperte da mobiletti a vetri, con dentro numerosi libri. Al centro della stanza, su un tavolo imbullonato al pavimento, era distesa una mappa antica, tenuta ferma da quattro strani fermacarte di metallo nero. Notando la curiosità di Felix, Borek disse: «Magneti!»
«Cosa?»
«Quei fermacarte sono magneti. Aderiscono al ferro e all'acciaio. È uno strano principio filosofico, simile a quello che fa puntare l'ago della bussola verso nord. Coraggio, prova a prenderne uno.» Felix obbedì e avvertì un'inaspettata resistenza. Quando lo lasciò andare, il metallo gli saltò via di mano e fece preso sul tavolo con un clic. Solo voi nani con la vostra cura dei dettagli potevate trovare il modo di tenere ferme le mappe su questo dirigibile. «È un potere conosciuto da molto tempo. Lo utilizzano i nostri navigatori sulle navi a vapore che partono da Barakvar.» Borg sorrise. «Ma ho il sospetto che tu non sia qui per discutere delle minuzie dell'arredamento aeronavale.» Felix annuì e cominciò a raccontargli del mago e delle sue parole a proposito del demone. L'incontro con Müller lo aveva fatto riflettere. Per la prima volta Felix cominciava a prendere sul serio la spaventosa possibilità che a Karagdum esistesse un'entità simile. Il vecchio nano ascoltava, annuendo di tanto in tanto. Alla fine del racconto ci fu un breve silenzio, mentre Borek si caricava la pipa. «Com'è possibile che i demoni esistano solo qui e non fuori dalla desolazione?» chiese Felix. Borek lo fissò a lungo. «Certo che esistono fuori dalla desolazione. Secondo i nostri archivi, molti di loro hanno combattuto contro gli eserciti dei nani.»
«Che fine hanno fatto allora?»
«Spariti. Nessuno sa dove o come. Chi può davvero spiegare i meccanismi del caos?»
«Ma avrete una vostra teoria, no?»
«Le teorie sono molte, Herr Jäger. Per quanto ne sappiamo, l'energia magica allo stato grezzo fluisce molto più intensamente qui, nella desolazione. Con ogni probabilità, i demoni se ne nutrono per sopravvivere. Al di là della desolazione, possono comparire solo per poco tempo. Poi svaniscono, perché la magia è più debole. Qui
Nel reame del caos si manifestano molto più a lungo perché hanno più potere cui attingere. E come mai? Secondo Schreiber, nel centro esatto della desolazione esiste una sorta di perturbazione che è la fonte di ogni magia e che in qualche modo distorce il tempo e lo spazio. Secondo molti studiosi, il tempo scorre a ritmi diversi in diverse parti della desolazione e più ci si inoltra al suo interno, più marcato diventa l'effetto. E che cosa aspettano i demoni ad assalirci allora? Forse non ci siamo addentrati abbastanza. Dubito che un demone sia in grado di resistere a lungo qui, così vicino ai margini della desolazione. Ma non lo so per certo. Ci sono molte cose che non so su questi argomenti. Ma credi che esista ancora un demone a Karakdum? Borek rise cupamente. È fin troppo probabile. Già al momento della mia partenza correvano tremende voci sull'evocazione di un essere spaventoso. E Re Tangrim, Barba di Fuoco, gli marciò incontro assieme ai maestri delle rune. Forse è rimasto intrappolato. Oppure non è più partito. Non lo so. Io e i miei parenti lasciammo la città prima di quelle ultime battaglie. Non è quello che si dice un pensiero rassicurante? No, ma è un pensiero su cui ben presto sapremo la verità. Dovremo raggiungere Karakdum entro domani, o giù di lì. E poi? Poi, chissà.
Più veloce! Su, su!
Squittì il veggente grigio Tanquil. La continua reclusione nel palanchino lo aveva reso stanco e irrequieto. I suoi istinti di Skaven gli dicevano di alzarsi e sgambettare qua e là, ma non aveva altra scelta. Negli ultimi giorni non aveva fatto altro che effettuare incantesimi di comunicazione e guidare squadre di portantini attraverso le vie dell'impero sotterraneo, fermandosi solo il tempo necessario per cambiare portatori e palanchini e consumando tutti i pasti in movimento. Era stato seduto così a lungo che aveva le vesciche sul di dietro e temeva di non riuscire più a raddrizzare la schiena. I portantini si lamentavano. Tanquil prese in considerazione l'idea di eliminarne uno o due a mo' di esempio, ma non avrebbe fatto altro che rallentare il viaggio fino alla successiva stazione secondaria, dove poteva trovare ricambio di schiavi. Tuttavia, si promise, una volta arrivati, questi lacchè piagnocolosi avranno ciò che meritano. Sempre se riusciva a ritrovare le forze. Il veggente grigio era prosciugato dalle energie necessarie per comunicare con l'Urk su una lunga distanza. E ora quel buffone non rispondeva neanche ai suoi richiami. Che frustrazione! Cos'era successo? Forse l'Urk era morto? O il dirigibile si era schiantato in un incidente? E se quel lungo inseguimento si rivelava inutile? Non lo era di certo, ma Tanquil sentiva il cuore pesante da quando aveva visto Jaeger. Ogni volta che c'erano di mezzo l'umano e quel nano suo compagno, Tanquil era preparato al peggio. Sembrava che quella dannata coppia fosse nata per mettergli i bastoni fra le ruote.
«Maledetti ingegneri del clan Skryr», pensò. «Perché non si applicano a costruire un mezzo di trasporto adatto alle gallerie dell'impero sotterraneo?»
«Certo, potevano ideare qualcosa di meglio che semplici staffette di portantine trasportate da schiavi. Dovevano proprio passare le giornate a inventare armi sempre più grandi e potenti? Perché non carri o trattori alimentati a warpietra? O una versione a lunga portata della ruota della morte? Possibile che non ci arrivassero da soli?» Doveva ricordarsi di esporre le sue idee al Consiglio dei 13 durante il prossimo resoconto.
«Più veloce! Su, su! Dai!»
Li incitò con voce rauca. Sapeva di dover raggiungere al più presto le terre settentrionali e scoprire cos'era successo a quel meraviglioso dirigibile. Se solo riusciva a metterci le zampe, non avrebbe più patito la mancanza di trasporti rapidi. E una volta lì, giurò a se stesso, qualcuno la pagherà per quei disagi che ho dovuto sopportare. Felix era teso, a letto, nella sua cabina, lo sguardo fisso sul soffitto di metallo. Nella testa gli turbinavano tutte le informazioni che aveva appreso quel giorno sul reame del caos. Il mondo era assai più complesso di quanto credesse, ed era sempre più chiaro che la sua razza aveva ancora molto da imparare dalle antiche stirpi. Chiuse gli occhi, ma il sonno non arrivava. Era stanco, ma anche irrequieto. La spalla gli faceva ancora male nonostante gli unguenti curativi applicati da Varek. Felix sapeva che il dolore sarebbe durato ancora un po'. In compenso, la sua cotta di maglia era stata riparata da uno degli apprendisti di Mackayson e sembrava nuova di zecca. Maledicendo la sorte, si alzò e infilò gli stivali, poi uscì dalla cabina e raggiunse la torretta di osservazione nella parte posteriore del dirigibile. La piccola calotta trasparente sul retro ospitava un cannone organo montato su una piattaforma girevole. Felix si lasciò cadere sul sedile e azionò i pedali che la facevano ruotare verso sinistra, poi verso destra. Trovò il movimento stranamente rilassante, come un'amaca o la sedia a dondolo di suo nonno. Si allungò per afferrare i manici del cannone organo. Era un'altra delle singolari invenzioni di Mackayson. Si impugnava come una pistola e si azionava premendo il grilletto. L'intero meccanismo faceva perno su un cardano e poteva ruotare su o giù, a sinistra o a destra, quasi senza sforzo. Felix non immaginava chi avrebbe potuto attaccarli a quelle altezze, ma era chiaro che i nani non avevano lasciato nulla al caso. Sorvolò con lo sguardo la regione che stavano attraversando. Il cielo si era oscurato in una parvenza di notte, o almeno le nuvole erano più cupe e non c'era traccia di sole. Felix si soffermò a riflettere. Avevano raggiunto una zona in cui, per quanto alti volassero, il cielo era sempre buio. Doveva trattarsi di una potente forma di magia, o semplicemente di forti venti che in lontananza trasportavano in alto grandi massi di polvere di warpietra. L'unica illuminazione proveniva da enormi buche per il fuoco scavate nel terreno accidentato, crateri simili a gorgoglianti bocche di vulcani attorno ai quali saltellavano figure deformi. Passando sopra i fuochi, il dirigibile tremò leggermente, investito dalle correnti d'aria calda. Felix non si spaventò come avrebbe fatto un tempo, anzi, cominciava a trovare piuttosto rassicuranti le lievi turbulenze. Era strano. Più volava, più il cielo gli sembrava simile al mare. I venti erano le correnti, le nuvole e le onde. Felix si chiese se anche il mare avesse correnti stratificate come i venti che sembravano soffiare più o meno forte secondo l'altezza. Qui ci sarebbe molto da studiare per un filosofo, pensò sbadigliando, e scivolò dolcemente nel sonno. Lurk si trascinava furtivamente per i corridoi dell'aeronave. La fame era come una creatura viva che gli dilaniava lo stomaco tentando di aprirsi un varco. Fiutò la presenza di una preda. Non era odore di nano, bensì di umano. A Lurk non importava. Voleva solo sentirsi sgorgare in bocca sangue rosso e caldo e rimpinzarsi di carne cruda e palpitante. E umano o nano non faceva differenza. Entrando nella camera posteriore, sentì qualcuno russare. Bene! La sua sciocca preda era del tutto ignara, persa in un sonno maialesco in cui nessuno Skaven si sarebbe mai concesso di cadere, anche in assenza di minacce evidenti. L'umano aveva la testa bionda, rovesciata all'indietro, e il collo scoperto, un invito irresistibile per le sue zanne. Lurk si avvicinò in punta di piedi e sbirciò la vittima addormentata. Il pensiero della carne fresca gli fece venire l'acquolina in bocca. Un solo morso bastava a recidere l'arteria. Gli avrebbe stretto il collo tra le fauci per soffocare le grida. Ancora pochi passi e sarebbe stato nella posizione giusta per colpire. All'improvviso udì un rumore di passi che scendevano la scala proveniente dal ponte. Stava arrivando qualcuno. Lurk imprecò in silenzio, sapendo che se attaccava adesso i nani lo avrebbero scoperto prima che potesse consumare la sua preda e avrebbero dato l'allarme. Una scintilla di autoconservazione, sepolta in profondità nella sua mente, gli suggerì che era meglio affrettarsi a tornare da dove era venuto, percorrendo il corridoio con passo felpato. Felix fu svegliato di soprassalto da un rumore di passi che scendevano cautamente la scala. Fu un sollievo, perché stava facendo un incubo. Un gigantesco essere rattiforme gli si avvicinava di soppiatto in una galleria oscura e ammantata di nebbia. Doveva essere colpa degli uomini bestia che aveva visto quel giorno. Sigmar sapeva che non erano abbastanza mostruosi da ispirare incubi per una vita intera. Alzando lo sguardo, vide Varek che si chinava sul ponte di osservazione. Portava il suo libro in una mano e la penna nell'altra e sembrava un po' deluso di trovarlo lì, come se desiderasse restare solo. «Buonasera, Felix», disse con un sorriso sforzato. «È sera?» «Chi lo sa?» rispose il nano stringendosi nelle spalle. «Non si può mai dire in questo posto orribile. Il cielo è scuro, la terra è buia, perciò potrebbe esserlo». «Allora buonasera a te, Varek», disse Felix. «Che ci fai qui?» «Sono venuto a scrivere i miei appunti. È difficile farlo in cabina quando i tuoi compagni sono Gotrek e Snorri». «Immagino». Tutto a un tratto, Felix fu lieto che la sua altezza e la sua natura umana gli avessero dato diritto a una cabina tutta per sé. C'erano solo 3 camere singole nel dirigibile e le altre 2 erano occupate da Borek e Mackayson. Che stavano facendo? Gotrek sosteneva che Snorri lo aveva battuto nell'ultima gara di capocciate per un dettaglio tecnico. Stavano litigando ferocemente. Snorri voleva ripetere la gara seduta stante per risolvere la faccenda, ma io li ho dissuasi. Come? Felix non riusciva a immaginare che quel giovane nano affabile potesse dissuadere i 2 sventratori da alcunché. Ricordando ai contendenti che di solito lo sconfitto ha bisogno di quasi 3 giorni per riprendersi da una gara di capocciate, ammesso che non ci siano fratture gravi. In altre parole, uno di loro si sarebbe perso l'arrivo a Karak Dum, sempre che si arrivi quando previsto, naturalmente. A quanto pare, ha funzionato. Quando li ho lasciati, avevano ripiegato su una gara a chi beve più vodka. Speriamo che l'alcol li mandi al tappeto prima del mio ritorno. «Non ci scommetterei», disse Felix. Varek sorrise mestamente. «Neanche io». «Non badare a me», disse Felix. «Stavo solo schiacciando un pisolino», e fece per rimettersi comodo. «Prima posso chiederti di ripetermi nei minimi dettagli ciò che è accaduto oggi. Voglio accertarmi di aver capito a fondo ogni cosa». «Certo», disse Felix, e ricominciò la storia ancora una volta, solo con qualche lieve esagerazione. Si svegliò tempo dopo, ancora seduto nella postazione del cannone organo, mentre uno degli ingegneri spazzava il ponte circostante. Sbadigliando e stiracchiandosi, Felix si tirò su e decise di andare a far colazione. Mentre si alzava, notò una piccola banda di guerrieri a cavallo proprio sotto di loro, che sembrava correre nella stessa direzione del dirigibile. «Ci stanno seguendo?» chiese, rendendosi conto all'istante della stupidità della domanda. Il veloce dirigibile si era già lasciato alle spalle quei cavalieri dall'armatura nera. «No», rispose il nano, «ma c'è qualcosa nell'aria. È tutta la mattina che vediamo bande di guerrieri che si muovono nella stessa direzione. Sembra quasi che conoscano la nostra destinazione e vogliano intercettarci». «Non è possibile», disse Felix, ma in realtà non era sicuro. Dopotutto, chi poteva sapere di cosa erano capaci le forze del caos? «Di male in peggio», annunciò Varek, continuando a osservare con il telescopio dal finestrino del ponte di comando. «Ce ne sono ancora centinaia. Ora sembrano più numerosi davanti che dietro». Felix non poteva che dargli ragione. Si vedeva a occhio nudo. Era tutto il giorno che avvistavano sempre più bande di uomini bestia, guerrieri del caos e altri esseri abominevoli. E tutti confluivano nella direzione in cui viaggiava il dirigibile. Era come se si stesse radunando un esercito chiamato a raccolta da un segreto segnale. «Non mi piace per niente», disse Felix. «Possibile che siano davvero a conoscenza dei nostri piani, che ci stiano aspettando?» «Alquanto improbabile», disse Borek un po' stizzito. Si era lasciato cadere su una delle poltrone di pelle imbottita e, lì, seduto, si accarezzava pensosamente la barba con le dita nodose. «Non hanno modo di sapere del nostro arrivo. Non abbiamo traditori a bordo. Nessuno poteva conoscere i nostri piani prima della partenza. E se anche fosse, la notizia non sarebbe potuta arrivare qui prima del dirigibile. Sembrava che il vecchio nano volesse convincere innanzitutto se stesso. Per Felix non era difficile trovare falle nelle sue argomentazioni. Schreiber era al corrente dei loro scopi, come anche Stragov e moltissimi tra i suoi seguaci. La stregoneria poteva trasmettere messaggi ad una velocità superiore di quella del dirigibile. Oppure, più semplicemente, tra i seguaci del caos potevano esserci dei visionari in grado di prevedere il futuro. A volte Felix era sbigottito dalla facilità con cui riusciva a trovare il lato oscuro delle cose.
«Sempre che siano interessati a noi», continuò Borek. «Neanche di questo abbiamo le prove. Forse hanno i loro motivi per radunarsi lungo questa rotta. Per esempio?
Non lo so, ma sono certo che se è così, non tarderemo a scoprirlo».
Man mano che procedevano, le piccole bande di guerrieri si incontravano e confluivano in armate sempre più consistenti. Alcune sventolavano fino a una dozzina di vessilli. In mezzo a loro il numero di creature grottesche aumentava. Felix vide strani guerrieri, ibridi di uomo e donna, con enormi artigli da granchio, a cavallo di rapide creature a due zampe con le lunghe lingue all'infuori. Mentre li guardava dall'alto con il telescopio, la demoniaca cavalleria si lanciò all'inseguimento di un branco sparpagliato di mutanti. I ripugnanti destrieri fecero guizzare le lingue lunghe e appiccicose ad abbracciare le vittime. Le depositarono tra gli artigli dei padroni o delle padrone, proprio come ramarri che catturano le mosche. Tra le scintillanti sabbie del deserto saltellavano strane creature dai colori vivaci, i cui volti, dai tratti mostruosamente esagerati, sembravano emergere direttamente dal centro del torso. Si sbracciarono verso il dirigibile, come per salutare un parente ritrovato dopo lungo tempo. Poi si afferrarono i fianchi e cominciarono a rotolarsi qui e là in una folle e demoniaca allegria. Un gigantesco cavaliere dall'armatura nera guidava tra le rocce un branco di seguci mutanti, con enormi creste da rettile e la pelle di un acceso rosso metallico. Felix aveva l'impressione di osservare scene tratte dall'incubo di un pazzo, eppure non riusciva a distogliere lo sguardo. Davanti a loro una fila di colline si ergeva nel deserto. Via via che si avvicinavano, Felix notò che erano semplici propaggini di una catena molto più maestosa, con picchi svettanti non meno elevati dei monti ai confini del mondo. Le colline scintillavano di colori naturali. Per la prima volta, Felix vide qualcosa di lontanamente simile a vegetazione. Sui fianchi delle colline cresceva una foresta di mostruosi e viscidi funghi, alti come alberi secolari e abbastanza grandi da ospitare un piccolo villaggio sotto il cappello. Ognuno aveva una malsana sfumatura leggermente diversa. Giallo etterico, bianco osseo, verde vomito. E svettava verso il cielo come per contendere agli altri ogni brandello di luce, ogni centimetro di spazio. Alcuni avevano molteplici cappelli che si ramificavano dal gambo centrale. La loro polpa era avvolta da un muco disgustoso che colava sul terreno. Erano segni di una vita innaturale e malvagia, inconcepibile in un mondo normale. Qui e là, uomini bestie e mutanti strisciavano su maestosi alberi fungini crollati o abbattuti, come formiche su un tronco marcio, nutrendosi della loro polpa corrotta e succhiandone la bava. Dopo averla consumata, si davano urlando a combattimenti e orge inenarrabili, come se la sostanza del gigante caduto contenesse una strana droga intossicante. Più avanti, sotto lo sguardo rapito di Felix, le colline divennero sgombre e quella naturale vegetazione scomparve, per lasciare spazio ad altre rovine. Piccoli forti, poco più che cumuli di massi. Castelli dal disegno complicato con mura rivestite di acciaio e ottone, palazzi scolpiti nella roccia viva delle colline. Non c'era alcuna logica in tutto ciò. Vicino a ogni struttura giacevano scheletri o corpi insepolti o forche da cui pendevano cadaveri di uomini bestia. Dai fianchi delle colline si levava un odore di bruciato e di morte. Era evidente che quella zona aveva visto molte battaglie, ma ora era deserta.
e proseguendo il volo, il motivo divenne chiaro. Le colline brulicavano di guerrieri che si muovevano in massa, riversandosi come un fiume turbolento nelle strade che solcavano le valli, confluendo nel torrente di adoratori del caos lungo le strade polverose. Chi a cavallo, chi zoppicando, chi marciando, strisciando, saltellando o dibattendosi oscenamente. Tutti si muovevano verso un'unica direzione. Ormai non c'erano dubbi. Tutti gli adoratori del caos erano diretti verso la meta del dirigibile, le distanti montagne. Le ore passavano. Il dirigibile sorvolò una radura pianeggiante all'ombra delle colline, mentre il flusso infinito di guerrieri continuava a scorrere. Nel mezzo della pianura, Felix vide 4 enormi massi scolpiti in mostruose caricature umane. All'inizio pensò che fosse un effetto della luce, un miraggio dovuto alla forma strana delle rocce e ai suoi occhi stanchi, ma dopo un po' si accorse che le pietre possenti erano davvero scolpite a somiglianza di quelli che dovevano essere gli dei oscuri del caos. Avvicinandosi, Felix cominciò a farsi un'idea delle dimensioni monumentali di quelle statue. Erano più alte del pilone d'ormeggio della torre solitaria. Aveva sentito parlare delle enormi statue scolpite sui picchi dell'isola elfica di Ulthuan, ma non avrebbero mai retto il confronto con queste. Un'impressionante magia aveva rimodellato le ossa della terra per formare quelle immagini beffarde, e in un momento di stupito terrore, Felix arrivò a intuire la vera potenza delle forze del caos. Una delle statue rappresentava un enorme essere accovacciato, con i fianchi coperti di ulcere e bolle. La figura maligna evocava millenni di morti e pestilenze. Una vocina nella mente sussurrò a Felix il nome di Nargol, dio e demone della peste. Un'altra statua aveva la testa di uccello e il corpo avvolto da immense ali. Attorno alla testa erravano luci sinistre e innaturali, una corona di energia mistica che indicava la presenza di un oggetto sacro a Zinch, architetto del fato e manipolatore dei destini. La terza statua raffigurava una creatura né uomo né donna, in una posa lasciva e al tempo stesso beffarda. Aveva enormi caverne in corrispondenza delle orbite degli occhi, vuote e inespressive. Felix rabbrividì e qualcosa gli disse che si trovava davanti a una delle tante rappresentazioni di Slaanesh, signore dei piaceri inenarrabili. Molte volte aveva avuto a che fare con gli adoratori di questo dio demone. L'ultima statua aveva le sembianze di un imponente guerriero dalle ali di pipistrello, armato di spada e frusta, con il volto completamente celato da un elmo. Qualcosa nel suo atteggiamento faceva pensare a una creatura dinnocolata e scimmiesca, ma dotata di un'immensa forza fisica. Doveva essere Khorne, il dio del sangue, signore del trono dei teschi. Felix ebbe un brivido. Quello di Khorne era un nome che ispirava terrore fin dalla notte dei tempi. Ai piedi di quelle titaniche effigi, alcuni adoratori si prostravano e lasciavano offerte, ma la maggior parte si limitava a rendere omaggio prima di proseguire. Felix aveva rinunciato a contare gli adoratori del caos ormai nell'ordine delle migliaia. Era come un esercito di formiche in marcia, spinto da motivazioni altrettanto incomprensibili e sinistre. Per fortuna, marciavano nella direzione opposta alla terra dell'uomo, verso l'interno della desolazione. Ma Felix sapeva che un ordine da parte di un capobranco abbastanza potente sarebbe bastato per invertire la traiettoria di quel grande esercito e farlo sciamare verso sud. Il ponte di comando era immerso in un silenzio ininterrotto solo dalle vibrazioni dei motori, e Felix capì che anche i nani erano sopraffatti dalla tremenda impotenza di quell'esercito. Le colline si facevano sempre più alte, e ora davanti al dirigibile svettavano i picchi della catena montuosa vera e propria. La terra aveva un aspetto quasi normale, con ruscelli, alberi e quelle che potevano essere capre saltellanti sui rilievi. Possibile che alcuni punti della desolazione fossero rimasti immuni dall'influenza deturpante del caos. Forse esisteva ancora qualche forza contraria che ne controbilanciava gli effetti, oppure era solo un trucco delle forze oscure, un velo di innocenza che occultava un segreto ancora più terribile di quanto avevano già visto. MacIson emise un fischio lento e prolungato mentre tirava le leve e manovrava il timone, seguendo una lunga vallata serpeggiante che si insinuava tra i picchi neri e minacciosi. Doveva apportare continue piccole correzioni alla rotta, lontano contro turbolenze e venti di traverso. Il dirigibile si girò di quasi 90 gradi verso destra, di fronte a una lunga vallata pullulante di seguaci del caos. Dai loro fuochi di accampo si levavano volute di fumo fino a formare una nuvola oscura che minacciava di occultare la visuale. Decine di migliaia di uomini bestia alzarono lo sguardo incuriositi. In un intricato labirinto di terrapieni erano schierati migliaia di guerrieri del caos. Il dirigibile avanzò, ronzando a ritmo costante, verso le fitte tenebre che avvolgevano l'estremità più lontana della vallata. Tra la folla spiccavano enormi carri trainati da orribili bestie mutanti, più grosse di elefanti. Qualcuno, qui e là, si era rovesciato. Altri si erano liquefatti o erano stati schiacciati come da una forza superiore. Tra le file di tende e fortini si ergevano enormi croci a forma di T, ognuna con una figura crocifissa, alcune recenti, altre ridotte a scheletri dagli avvoltoi. Davanti a loro si innalzava una montagna straordinariamente maestosa, la cui immensa mole bloccava l'estremità della valle. Lungo i fianchi si susseguivano file di fortificazioni distrutte. Sulle pendici più basse il suolo era coperto da bianche distese di ossa. Sul cocuzzolo della montagna le fortificazioni diventavano una cittadella, nella quale si distinguevano recenti segni di una battaglia. Il fumo saliva ancora dagli edifici in fiamme, mentre i guerrieri dall'armatura nera si aggiravano tra i cadaveri. Il ponte di comando dello spirito di Grugni fu pervaso da un silenzio carico di tensione. Tutti i nani stavano col fiato sospeso, in preda alla meraviglia e all'orrore. Alla fine Borek parlò con voce aspra e gracchiante. «Contemplate il picco di Karak-Dum».